ricordati a che punto eravamo arrivati, perché abbiamo usato lo schema, poi una volta non l'abbiamo usato, poi l'abbiamo ripreso questo. Cerchiamo un po' di capire.
Sì, volentieri, mi dispiace molto, però, perché occorre essere da niente chiaro, sei arrivato all'arte vedi, per sudare un po' quando Giovanni mi ha detto che ho che sei quindi non è stato così. Però mi pareva che l'ultima volta fosse stato sottolineato, un po' come premessa inizialmente, il fatto di quanto sia riscattata la figura femminile nei racconti dei Vangeli, cioè una per tutti la donna samaritana che dalla condizione iniziale di solitudine e di fatica è accompagnata dal Signore all'incontro pieno con Lui, insomma, e questo avviene per le donne che sono tante, e prima di tutte la mamma che comunque hanno un incontro e un riscatto completo nei Vangeli. Questa situazione ha l'origine invece della piccolezza, dell'abbandono, della fatica, della deprivazione assoluta che Ezechiele descrive nel capitolo 16, che a me pareva che avessimo ascoltato e poi fosse scorso velocemente, tutto sommato, però forse è stata anche una percezione mia, per cui c'è questa descrizione della grande assoluta povertà di questa neonata che è nata e abbandonata immediatamente e che riceve però completamente in dono l'incontro con Dio, Dio che la vede innanzitutto e poi dopo che le regala questa cura che è vestita minuziosamente del lavarla, di vestirla, della pulire, di farla crescere e dello sposarla poi. E poi immediatamente dopo però di nuovo c'è l'adulterio, anche questo descritto con molti dettagli e quindi l'abbandono di questa donna. Tutto questo evidentemente richiama la situazione della donna, insomma questo mi pare che si riprenda in questo modo la situazione della conseguenza del peccato nel terzo capitolo della Genesi, dove Dio non può più essere l'immagine della somiglianza che aveva creato di se stesso nell'uomo e nella donna, perché il peccato ha rotto questa creazione perfetta voluta da Dio nel capitolo precedente. Per cui inizia tutto questo perdersi di Dio stesso per ritrovare questa comunione fra lui e l'uomo e la donna. La predilezione della donna è perché è lei che a conseguenza del peccato è la dominata dall'uomo, è lei che è immediatamente è in una situazione di minorità, è dominata dall'uomo. E quindi in qualche modo in questa maniera l'invito a noi, all'umanità e alla Chiesa e a ognuno di noi singolarmente di sentire come assolutamente privilegiata la nostra posizione di povertà, di ferita, di solitudine, perché il Signore però costantemente viene per ricercare noi, la Chiesa, e così come era stato per Israele in tutta l'Antico Testamento. E allora l'insistenza di Giovanni fosse stato nel non cercare un riscatto, nel tendere alla parità con l'uomo per la donna o nel tendere ad affrancarsi, ma nel tendere a riuscire a riconoscersi sempre bisognosi di salvezza, a non tendere a avere un atteggiamento di aiuto nei confronti dei poveri, ma di poter invece accettare la condizione di povertà perché possa emergere invece la misericordia di Dio e il suo intervento di elezione e di scelta, no? Nei nostri confronti. Quindi non di essere brave mamme, ma di essere mamme che i nostri figli aiutano a vivere e a essere salvate, non essere brave mogli, non essere e consentire quindi sempre di risentire fortemente questa scelta, questo occhio di attenzione che Dio ha nei confronti di chi è piccolo, di chi è.
Sì, questo mi sembra sia proprio il punto delicatissimo di tutto il nostro cammino, nel tema appunto delle nozze. Mi pare che negli ultimi giorni della lezione del testo degli Efesini, peraltro ci ha avvertito di una cosa, insomma, importante, e cioè che se da una parte nel disegno del Signore ci sono delle sottolineature, delle accentuazioni che alcune persone portano, e quindi per esempio abbiamo visto tutta la delicatezza, la difficoltà del capitolo quinto della lettera agli Efesini, non so come qui in Italia ve la siete cavate, c'era tutto il problema della sottomissione della moglie al marito e poi del marito che deve dare la vita per la sua sposa. Però siccome il titolo di tutta questa parte della lettera era siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo, da noi nel commento che abbiamo fatto a Gerusalemme in questi giorni è emerso abbastanza chiaro che poi in realtà non è che ci sono delle parti esclusive, ma ognuno che fa una parte particolare, diciamo, all'interno del gruppo, lo fa poi per tutti gli altri, e lo fa perché tutti però assumano lo stesso atteggiamento. Cioè è un servizio che tu rendi perché tutti lo assumano, non è che quindi, non so, per dire questi annunciano il Vangelo, questi guariscono le malattie, questi fanno la carità ai poveri, ma portano in mezzo al popolo del Signore dei doni particolari perché tutti possano usufruirne. Quindi, per dire, l'obbedienza allo sposo, tutti dobbiamo viverla, non è che la viva solamente una parte e gli altri no. Quindi è come se uno mettesse un regalo che ha ricevuto in mezzo alla tavola perché tutti se ne possono servire. Io ho avuto questo bel regalo, lo metto lì e diventa un regalo per tutti. E quindi anche all'interno della famiglia e della vita, se tu dai un segno è perché in realtà tutti assumono quel segno. Se c'è qualcuno che si occupa in modo particolare dei poveri, è proprio perché sia un segno per tutta la nostra famiglia, perché tutti, traendo ispirazione e insegnamento da quello che lui fa, tutti viviamo l'aiuto per i poveri. Se c'è uno in mezzo a noi che ha il dono delle lacrime per i suoi peccati, è vero, allora noi da questo suo piangere per i suoi peccati traiamo tutti un dono per noi, perché anche noi impariamo a piangere secondo il Signore. Quindi tutto quello che è il dono che uno mette in mezzo è perché tutti possano in qualche modo poi diventarne partecipi, no? Cosa che capita poi anche nei fatti umani. Quando una persona esprime una particolare tensione o passione o ricchezza o attenzione, tutti quelli che sono intorno ne possono usufruire, viene voglia, diciamo, anche a loro di poter essere partecipe dello stesso dono. Quindi non c'è mai nella scrittura qualche cosa che sia esclusivo. È vero. Ecco, si capisce che poi un certo irrigidimento anche della concezione della Chiesa forse ha irrigidito un pochino i ruoli, per cui sono diventati dei ruoli esclusivi, no? Il Papa lo fa solo il Papa, insomma. È vero. E forse è un po' un limite però della cosa, perché invece bisognerebbe che tutti potessimo usufruire ciascuno dei doni dell'altro, ciascuno delle cose che l'altro fa. Se uno, è vero, ha la passione per la poesia, è bellissimo che appassioni tutti noi alla poesia. Se uno piace moltissimo andare a camminare in montagna, è bellissimo che di questo dono faccia partecipe tutti gli altri e che tutti con lui possiamo imparare ad andare volentieri in montagna, no? Ecco, questo è in qualche modo, mi pare, il segreto in qualche modo dei doni di Dio. Quindi, per quello che riguarda la condizione femminile, qual è culturalmente il problema? Che mi sembra cercassimo di sottolineare, insomma, di segnalare anche con un certo timore nel nostro ultimo incontro. la donna fino a che punto è disponibile ad assumere la parte dei poveri? Questo è il punto. Allora, non perché è lei e solo lei, ma chi ne vuole essere il segno? Chi vuole, per esempio, farsi voce del fatto che a Cana non hanno vino? Chi lo dice? Chi denuncia la carenza? Chi dice la povertà? Chi sta, in certo senso, dalla parte dei poveri? Chi si fa povero e si riveste della povertà dei poveri? In questo senso sembra essere questa l'interpretazione che noi diamo al riscatto del mistero del femminile anche nella Chiesa, non per una competizione con il potere maschile, ma in certo modo invece, anzi, per la glorificazione della minorità. Però questo è difficile proporlo, no? Perché una donna che oggi ha studiato, lavora, è brava, è più forte di suo marito, eccetera, così, tu le vai a dire adesso tu devi fare la parte, evidentemente è difficile, e quello che in lei oggi è minorità, istintivamente dal punto di vista culturale diventa rivendicazione, no? Mi sembra, ecco, quindi questo è il punto delicato che mi fa anche molto esitante dentro questo discorso, perché lo propone, ma però dopo lei come sta in questa cosa? Ci sta bene? Non ci sta bene? Non lo so, ecco, non lo so. Mi verrebbe quasi da dire che certo, secondo quello che ho ascoltato dalla lettera agli Efesini, ci sta bene se è molto amata. Ci sta bene se sente che peraltro a motivo di questo chi le è vicino dà la vita per lei. Allora forse ci sta bene, non so, sono delle ipotesi che mi faccio anche dal punto di vista della psicologia del profondo, però non sono sicuro di quello che vado dicendo, perché è chiaro che si vive in un mondo invece estremamente competitivo, dove il punto è quello dell'acquisizione dei diritti, eccetera. E quindi qui questa sera si potrebbe fare una piccola digressione su questo problema dei diritti. Ogni tanto nel commento delle scritture io lo cito questo, magari stasera facciamoci un po' attenzione, cioè il nostro mondo, anche proprio quando, anche quello più giustizialista, quello più impegnato, interessato nella giustizia, parla molto dei diritti e quindi parla molto del diritto della persona. Però la scoperta che si fa è che quando la povertà di una persona si accentua troppo, dei diritti umani la persona sa poco cosa farsene, perché è troppo sotto. Sotto un certo livello di povertà, di malattia, di oppressione, di sfruttamento, una persona sa poco cosa farsene dei diritti. E la cosa più importante per questa persona ferita, feritissima, non sono i diritti, ma, ecco questo è il punto, sono le relazioni. Cioè, io sono talmente sott'acqua che tu mi dica che ho la libertà di parola, libertà di opinione, così mi importa niente, perché muoio di fame, ho un cancro che mi distrugge in poco tempo, se vuoi che mi importi il diritto di parola. Allora, quando sono troppo sotto, qual è la cosa che emerge come la cosa assolutamente essenziale, necessaria, primaria? La relazione, cioè una mano, una mano tesa, una mano che ti piglia, uno sguardo che si posa su di te. Allora questo è un passaggio delicato, perché ce lo inventiamo qui noi alla dozza, non è che in giro questa roba tanto ci sia. Più importante del tuo diritto c'è l'importanza assoluta di una relazione buona che si rivolga verso di te. La cosa più importante nella vita non è acquisire e mantenere i propri diritti, perché questo in fondo è ancora solitudine. Io ho il mio diritto, bene, e lo esercito, buona, e sono lì solo come un cane con i miei diritti. è la cosa più importante oppure la cosa più importante è un'altra, cioè l'essere amati? Questo è, mi sembra sia il punto. Allora la rivendicazione che viene è questo: il valore primario è la relazione d'amore, e nella relazione d'amore la direzione primaria è l'essere amati. La cosa più importante che esista al mondo per una persona, al di fuori anche della fede, di tutto, che cos'è? È che tu sia amato. La cosa più importante per te. Qui siamo proprio al cuore dell'antropologia ebraica. Quello per la quale ogni persona da sola è insufficiente a se stessa. E ha bisogno che l'altra persona lo faccia essere. Se nessuno ti vuole bene, tu sei perduto. Ed è questa positiva relazione d'amore quello che... Solo che appunto chi è esperto in questa cosa? I poveri. Allora si potrebbe anche dire che tutte le persone che siamo intorno a questo tavolo siamo tutti poveri. Tutti siamo come quella bambina che era nel deserto, è vero, abbandonata a se stessa, eccetera. Qual è il vero problema? Siamo in grado di accettare la nostra povertà? Siamo in grado di accettare il nostro bisogno di essere salvati? È delicatissimo, no? Ci potrebbe esporre al disprezzo, alla derisione, al senso del fallimento della nostra vita. L'audacia della rivelazione ebraico-cristiana arriva in Gesù a dire che questa invece è una caratteristica di Dio. Perché Dio non c'è senza suo figlio. Il figlio non c'è senza suo padre. E il mistero di Dio, appunto, è il mistero di questa dipendenza dell'uno dall'altro nella relazione d'amore. Però, capite questo, è ostacolato da tutta la nostra tradizione di pensiero e quindi anche dal nostro istinto. Perché io istintivamente non voglio avere bisogno di nessuno. Io vorrei che, per esempio, il premio finale, poniamo, del paradiso, se c'è il paradiso, sia semplicemente il riconoscimento che io sono bravo e che quindi me lo merito. E che siccome avevo fatto anche delle scappadelle, sono andato a Zoppo Galletto a San Luca, che ti dava quei 400 giorni, eccetera, così, che ti consentivano di essere a posto. E bisogna capire se siamo in realtà più ebrei o più farisei. E bisogna tenere moltissimo il fariseo che è dentro di noi, che in fondo che cosa? Pretende da se stesso, anche con severità, con un enorme senso del dovere, di essere a posto. Tutto il meccanismo della società è fatto su questo. Purtroppo tutto il meccanismo della scuola è fatto su questo. Quindi dove la gioia non è il fatto che possiamo andare avanti perché ci aiutiamo, ma che ognuno va avanti perché ce la cava. Qui per esempio, appunto, come qualche volta citiamo, sta il segreto della preghiera, no? La preghiera è una cosa da poveretti. Per un ebreo è una cosa da poveretti, per un indiano è un'altra cosa. Per un indiano è trascendere la materialità, andare al di là di sé, controllare tutti i suoi istinti e i suoi sentimenti e innalzarsi verso la divinità. Ma nella sua accezione invece più pura e più semplice, la preghiera del cristiano è necessariamente, essenzialmente, la preghiera del povero. Perché preghi? Perché ho bisogno. Preghi perché sei un poveretto, perché hai paura di domani mattina, perché hai paura di te stesso come del tuo capo ufficio. Preghi perché sei in mutande. Oppure l'altra forma di preghiera degli ebrei e dei cristiani: ti ringrazio. Preghiera esultante, preghiera di gioia, ma appunto sempre ancora preghiera dei poveri, no? Altrimenti c'è la finta preghiera dei poveri, che è quello che con molta ironia Gesù racconta nella parabola del fariseo e del pubblicano, perché il fariseo fa una preghiera in cui attacca dicendo ti ringrazio, ma poi sostanzialmente gli dice ti ringrazio perché io sono bravo, faccio il digiuno, cavolo, ringrazio, fai tutto te, non devi ringraziare nessuno, no? Mentre invece la preghiera del povero è fondamentalmente sempre questa. Quando per esempio ti dicono con un senso di rimorso, ma io prego solo quando ne ho bisogno, gli devi dire va benissimo, il problema è semplicemente dilatare la tua consapevolezza di quanto hai bisogno, no? Perché non sei capace neanche di dire una parola decente a tuo marito, quindi è meglio che chiedi aiuto. Sei un disastro. E quindi su tutto impari a chiedere aiuto. Ma in sé è bene così. Io sono piccolo, povero, insufficiente, non sono capace, non ne ho voglia, e quindi dico dammi la mano. Vero? Oppure, tendenzialmente nella grande tradizione cristiana, a sera ti ringrazio. Ti ringrazio perché hai riempito la mia giornata della tua carezza. E quindi ti ringrazio. E quindi è questa categoria dei poveri la cosa importante. Domenica sera devo fare una conferenza in un posto un po' strano, un po' selvaggio, e in questi giorni a Gerusalemme sto studiando un po' la storia del Concilio e ho trovato questa cosa singolare nella storia del Concilio, cioè che all'inizio tutto il Concilio era stato preparato dalla Curia Romana con l'idea che in 20 giorni si sarebbe fatto il Concilio. Le congregazioni romane mandavano dire quello che era giusto e quello che era sbagliato, tutti i vescovi dicevano ok, ci si vede intorno al vecchio Papa, e questi giorni era risolto. Viceversa, cosa è successo? Che quando si sono trovati insieme è diventato un gran casino, perché uno dice però mi sembra che però c'è anche questo, e hanno fatto saltare tutta questa preparazione. Quindi è stato un capovolgimento tremendo. E lì è successo un fatto molto interessante, che a un certo punto dovevano parlare della Chiesa, e quindi da Roma erano arrivati tutti i vescovi, tutte le definizioni della Chiesa, la società perfetta, Cristo, il Papa, i vescovi, il popolaccio, eccetera, tutto ordinato perfettamente, e improvvisamente l'arcivescovo di Bologna ha preso la parola un giorno e ha detto no, ma per parlare della Chiesa, se si riesce a capire che cos'è la Chiesa, se si parla della Chiesa come della Chiesa dei poveri. E ha fatto una relazione sulla Chiesa dei poveri, quindi descrivendo la Chiesa come il Dio che si fa povero nel suo figlio, perché ha compassione e misericordia per la povera gente, la riunisce insieme, parla al suo cuore. Allora, la Chiesa che cos'è? È questa. Dopo, all'interno di questa Chiesa dei poveri c'è anche il Papa, però. Non c'è prima il Papa, i Vescovi, e poi alla fine il popolo. No, prima di tutto c'è un popolo di poveri, di cui il Signore ha compassione e affetto. L'ho capito, Clausini, ma cavolo, questo qui è fuori tema. Solo che lui, invece, in quel momento ha dato una curva a tutta la cosa. La Chiesa è diventata lì il popolo di Dio. Che cos'è la Chiesa? La Chiesa è il popolo di Dio. Poi dentro al popolo di Dio ci sono anche i diaconi, i vescovi, eccetera, ma prima di tutto Noi siamo questo popolo di povera gente di cui il Signore ha misericordia. E non c'è dubbio che in questi anni c'è continuamente un dibattito tra maschile e femminile. Non si può troppo spingere avanti questa cosa, non far finta di niente. Ma c'è. Insistiamo su una chiesa più al maschile, e quindi più ordinata, più gerarchica, più sicura di sé, più proponente, più in lancio. Oppure proponiamo e avvertiamo di essere di più una chiesa come grembo dei piccoli, come grembo dei poveri, come accoglienza, come capacità di accogliere la diversità, come il capire che c'è una potenza dell'amore che è capace di avvolgere anche delle diversità di pensiero, di comportamento, certe volte anche molto forte. Ecco, è un dibattito, no? Capite? Che è presente. Stamattina una bambina della nostra scuola mi ha chiesto di poter parlare ed è venuta a protestare nei confronti della violenza dei suoi compagni maschi. Dice, no, però così io non ci riesco. È interessante questa cosa. Io le ho chiesto il permesso di poter mettere la questione. Cioè il diritto dei piccoli. Ecco, questo mi pare che stia dentro a questo grande segreto biblico della femminilità. È chiaro che però è delicato, come tendo a insistere, perché noi possiamo oggi chiedere al femminile della Chiesa di rappresentare la povertà, oppure dobbiamo anche capire che, non so, che una donna possa diventare vescovo. Non lo so. Siamo dentro a un guado molto delicato, che mi pare oggi ci ponga una domanda molto seria dentro al sacramento del matrimonio, no? Cioè mi sembra di vedere che il matrimonio sta finendo. È difficile che pensare che abbia davanti molta strada, perché è diventato talmente competitivo che è possibile che si realizzi una possibilità di cammino. Un sociologo molto acuto di Bologna dice che il matrimonio, partendo, lui parla del suo matrimonio, è diventato incessante concertazione. Cioè bisogna continuamente mettersi d'accordo su tutto. E quindi gran parte del tempo, delle energie, passa sul prendere d'accordo di chi fa che cosa, per vedere che la cosa funzioni. E quindi con anche criteri di giustizia, di parità. Però è così, ecco, è così il matrimonio. E quindi appunto ci troviamo dentro a problemi che sono molto più grandi di me. Io mi sento piccolo davanti a queste cose, le posso semplicemente proporre alla vostra attenzione. Sono consapevole che tutte le volte che noi tentiamo di avviare un discorso al femminile, dopo un po' le donne insorgono. Giustamente, per dire, ma perché non diciamo ai maschi come devono essere? Ed è giustissimo che salti fuori questa obiezione, solo che è impossibile. Perché è solo un certo modo di essere del femminile che condiziona il maschile, altrimenti culturalmente non c'è niente da fare. E quindi c'è questo rapporto tra la donna e la povertà, che mi sembra il punto focale di tutta la vicenda. Però mi fa piacere se avessi detto qualche cosa. C'è sempre questa immagine della festa del Natale nella iconografia dell'Oriente, che è molto importante. Loro rappresentano il Natale in modo molto diverso da noi. Noi rappresentiamo la capanna nel Natale, e quindi la Sacra Famiglia con il bambino, i pastori, l'asino, il bue, i magi, eccetera. Loro rappresentano il Natale come una donna, li mettono nel mezzo dell'icona, dipingono la donna, potete vederla adesso nella nostra cappella feriale. Lei è al centro e tutto il Natale gira intorno a lei. Lei ha un volto molto difficile da decifrare, tra il sorriso, la perplessità, la tristezza. Alle sue spalle c'è il bambino, e il bambino però, essendo avvolto in fasce, è avvolto in fasce che ricordano molto le fasce di Lazzaro, ed è dentro a una specie di grottina che ricorda molto il sepolcro. Quindi il bambino è nato per morire, ha preso la carne verso la croce. Lei è al centro dell'icona perché lei è l'umanità, è tutta l'umanità, cercata, trovata, amata, sposata da Dio, resa feconda dal figlio di Dio. Per questo lei è al centro, è su un vestito bellissimo, distesa su una specie di tappeto molto bello, e intorno a lei c'è tutto, ci sono in alto i magi che stanno arrivando, ci sono i pastori, c'è la profezia di Isaia che guarda una piantina con su un germoglio, perché nascerà un germoglio dalla stirpe di Jesse, e c'è in fondo anche il povero Giuseppe con davanti un vecchiaccio che gli dà fastidio perché è il diavolo e gli dice: ma è impossibile che le cose siano regolari, non si è mai visto una nascita così. Quindi c'è a Giuseppe nella sua tentazione. In tutto questo mondo complesso intorno c'è lei, perché lei rappresenta la sposa e quindi rappresenta tutta l'umanità, e quindi tutti siamo veri se siamo come lei. Quindi mentre nel Vangelo, mentre da una parte ci si prepara una chiesa degli apostoli, di quelli che poi, preso lo Spirito Santo, andranno fino ai confini della terra ad annunciare, dall'altra c'è una chiesa che è sempre la stessa, ma interna, laterale, dove una va a salutare l'altra e intanto le dona lo Spirito e il bambino esulta. Cioè c'è tutta una chiesa che è dentro la trama dell'umano e del quotidiano, che è diversa dall'altra. E San Paolo, per esempio, è uno che rivendica da sé entrambi le chiese, perché da una parte lui è l'apostolo, il maestro, l'apostolo delle genti, è quello che ha avuto questa missione assoluta da parte di Dio. Dall'altra lui è una madre che genera i suoi figli nel dolore e non esita a usare i termini letterari del parto. Io genero con dolore, usa il termine del parto doloroso, insomma, no? Come una madre. Quindi c'è una chiesa, capite, paterna e materna. Non è che queste cose siano contrapposte, però convivono con delicatezza, insomma, è una cosa molto delicata. E la Chiesa, come forse anche le nostre famiglie, come anche la mia famiglia, rischiano sempre di essere maschili. E un po' maschiliste, insomma. Le donne rischiano sempre di poi in realtà essere asservite a un elemento seduttivo nei confronti degli uomini. Adesso io sono un vecchio, non me ne intendo molto, ma mi sembra, per esempio, questa moda di questa scopertura del ventre sia un elemento evidente, molto forte, è il dovere di piacere al maschio. È chiaro che psicologicamente lei a livello istintivo non lo vive come un dovere, però assolve un dovere. Questo sarebbe appunto molto importante da riflettere, perché capite, qui siamo proprio dentro alle strutture più profonde della personalità, insomma, di come uno deve essere, importante che sia, è bello che sia, però, come dico, è tutto un po' da decidere, non si tratta mica di regole morali, si tratta semmai di una sapienza.
Il fatto che prima di tutto da parte della donna ci sia questo, cioè non deve avere bisogno che gli venga riconosciuta questa parte, ma lei per se stessa deve credere che sia questa la parte giusta, per dire, perché altrimenti se è riconosciuto in modo esterno, nuovamente si rincorre quello che gli altri si aspettano da te, quindi è come dire, cioè, bisogna che ognuno di noi dentro di sé scopra se è vero e in quanto tale portare avanti questo aspetto della vita, insomma. Però credo che debba essere, che ognuno debba scegliere di se stesso senza aspettarselo come ruolo, come parte, che altrimenti è continuamente una risposta che si dà.
Mi sembra che le donne che Gesù incontra tutte acquisiscono una certezza, e cioè che lui le ama. Ed è questa forza del sentirsi amate che dà a loro la possibilità di trovare una più profonda verità di sé. Perché non è che noi cerchiamo quindi di riscattare la donna da una relazione dove soggiace, diciamo, per farne una persona sola, assolutamente. Se facessimo così faremmo una mostruosità, perché in realtà l'uno per l'altro sono fatti. Però bisogna in qualche modo indurre il maschile a rinunciare al dominio. Questo è il punto. Però certamente la relazione, appunto, come dicevamo, è l'elemento primario. Quando Sant'Agostino commenta la frase di Gesù al pozzo, dove dice, lui le dice, fammi da bere. Ciao Francesco. Sì, ti cerco più tardi, vado a prendere Giuseppe. Bene, ciao. Dove lui le dice, dammi da bere. Sant'Agostino commenta dicendo, ha sete di lei. Quindi si fa povero però davanti a lei. Quindi in qualche modo la povertà, diciamo, che lei assume, induce lui alla povertà. Cioè tutti siamo poveri, abbiamo bisogno l'uno dell'altro. La donna samaritana è istintivamente una femminista, quindi nel suo dialogo evita i termini della nuzialità finché può e fa quella dei diritti e delle relazioni. Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono samaritana? No, non scherza in questo. Voi dite che è a Gerusalemme che bisogna adorare, noi diciamo che è su questo monte. Cioè... Ed è lui che la sposta progressivamente sul piano delle nozze e quindi fa passare la loro relazione dal dibattito alle nozze. E questo è il punto. Cioè non può essere un rapporto competitivo. culturalmente appunto la difficoltà sta in questo, che la donna nella società acquisisce invece dei diritti, le vengono riconosciute delle capacità, e quindi attraverso questo dice, beh, quindi no, siamo a posto, siamo pari, e quindi però in quel momento bisogna, credo, esprimere molti dubbi sul fatto che lei arrivi al suo riscatto, perché credo che il rischio sia quello di arrivare tutti a una grande solitudine. Nessuno ha più bisogno di un altro, è un'illusione. Nessuno ha più bisogno di un altro, ognuno si arrangia. Oppure dobbiamo ritrovare in modo grandissimo il fatto che ognuno ha bisogno.
Allora c'è l'amore, la massa, e poi riconoscere questa bisogno dell'altro.
Sì.
Forse lì che l'uomo riesce ad amare tanto, perché si rende conto che ha bisogno questo femminile della donna.
Sì.
Se la donna riesce a tirarlo fuori.
Sì, sto provando a scrivere qualche cosa che mi hanno chiesto sul tema della nudità, sto cercando di dire che il tema della nudità non è un problema etico, è un tema esistenziale, insomma, nel senso che tu hai bisogno che la tua nudità sia coperta da un'altra, da un'altra persona. Noi siamo gli unici che appunto abbiamo vergogna della nostra nudità, la percepiamo, diciamo, la nostra nudità. No, tutte le altre creature non la percepiscono, noi la percepiamo, ma noi la percepiamo non per un difetto, ma perché siamo a immagine di Dio, e siccome siamo a immagine di Dio noi sappiamo che la realizzazione della persona è solo la comunione con l'altro, ma te da solo ti realizzi un tubo, avrai la tua libertà, avrai la tua indipendenza, ma poi non è niente, almeno per un, diciamo, per un ebreo cristiano un solitario non è niente. È per quello che c'è il tema della nudità, è per quello che loro al principio non hanno vergogna della loro nudità, no? Perché la loro comunione è piena. Ne hanno vergogna e hanno paura, e quindi hanno paura di Dio. Quando si spezza il legame fra loro, allora la loro nudità reciproca diventa imbarazzo, altrimenti quest'altra persona diversa da me è la mia coperta. Quindi Adamo è infelice finché è da solo, perché la sua persona è scoperta, è spezzata. Bene, andiamo in vacanza stasera. Non so poi come fate di queste cose, ma in modo, auguri. Dicevi? No, finiamo.
Sì,
sì, no,
sì,
sì,
per la sera.
Sì, finiamo.
È appena tornato.
No, va bene, ma i nostri percorsi. Adesso, sì. Adesso c'è. bene? Per, no, per i piccolini vediamo, insomma, lunedì prossimo non posso fare.
Sì, poi qualcuno mi ha chiesto, per il momento è confermato, lunedì può succedere tante cose.
Sì.
Quello per i piccoli. Però era le 19.
Anche lunedì prossimo?
Sarebbe stato,
magari. Aspettiamo magari a vedere Giuseppe che possa dire lui la messa, perché c'è la messa in giardino. Vediamo. Facciamo una preghiera.
In nome di grazie, Signore, con te. Sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dio onnipotente ed eterno, che nel tuo disegno d'amore hai ispirato alla Beata Vergine Maria, che portava in grembo il tuo figlio, di visitare Santa Elisabetta, concedi a noi di essere docili al tuo spirito, per magnificare con Maria il tuo santo nome, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Bene, buonanotte, buonasera.